perché sono invitata permanente, ma ho anche diritto di parola, quindi non posso votare, però questo è un'arma. Quindi adesso io do la parola naturalmente ad Antonella, con la quale condividiamo una serie di percorsi, siamo una specie di tre moschettieri, non vedo, ecco, Oriana, che siamo. E oggi però Antonella, in genere diciamo ci misuriamo sul terreno dei CUG, del loro funzionamento e delle loro problematiche. Oggi Antonella, che è il coordinatore dell'Avvocatura regionale della Toscana e quindi è una signora potentissima e anche molto, comunque diciamo ha una capacità, ma io sostengo che non è un pezzo la salute e sicurezza delle donne, ha una sua centralità, cioè in realtà siamo noi che abbiamo posto fin dall'inizio una serie di problemi e abbiamo dato il via a una serie di riflessioni e che in genere ci spostano sempre un pochino più avanti rispetto alle problematiche che affrontiamo. E mi pare, ecco, che Antonella in realtà abbia anche questo modo di interpretare la problematica della salute e sicurezza, anche nel panorama di una trasformazione nel mercato del lavoro. Stavo leggendo questo ultimo lavoro di mettere insieme le banche dati di questi quattro organismi, Ministero del Lavoro, INAIL, IMSS e ANPAL, e che dà parecchi spunti questo incrociare le problematiche, incrociando la diversa tipologia degli indicatori sui quali muoversi, e viene fuori questa cosa, cioè viene fuori che effettivamente la nuova modo di stare sul mercato del lavoro con i lavori brevi o anche con i lavori autonomi in realtà sta aprendo tutta una serie di cose che si devono affrontare, secondo me, per mantenere il livello della salute e sicurezza che noi ci pensiamo debba essere garantito. Passo la parola ad Antonella.
Grazie Franca, grazie dell'occasione, che è importantissima per affrontare questo tema, che è un tema di grande rilevanza e poi è un tema che ha bisogno ancora di tanti passaggi culturali e di crescita in più termini, anche e soprattutto in termini di strumenti, perché raccolgo appunto i dati, ci devono servire per poter andare avanti e anche mettere a disposizione di chi la valutazione la deve fare degli strumenti adeguati, per poterla fare. Allora, metto un po' in campo alcuni spunti e alcune riflessioni. Parto anch'io dalla mia esperienza. L'esperienza mia è quella della fisiologia e della patologia, perché come avvocato INAIL vedo anche la patologia delle situazioni, purtroppo. Come presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'INAIL mi sento una doppia responsabilità, perché anche in questa partita i comitati unici di garanzia sono fortemente coinvolti, in particolare quello del mio istituto, perché un comitato unico di garanzia lavora per quanto riguarda anche la salute e la sicurezza dei dipendenti dell'amministrazione alla quale appartiene, ma lavora anche per il fine istituzionale dell'ente al quale appartiene, quindi mi sento doverosamente impegnata nel cercare di offrire un contributo importante in questo percorso culturale. Giustamente, da jus laborista non posso che partire da alcuni spunti che sono delle riflessioni importanti che ci accompagnano sul fatto che il concetto di uguaglianza si è evoluto e si è evoluto a partire dalla Costituzione, l'articolo 3 è sempre il nostro riferimento, ma si è evoluto in modo da portare a un concetto che sia un punto di riferimento per la valorizzazione delle diversità all'interno di questo nostro concetto di uguaglianza, che nel 1942 era molto diverso da quello attuale, no? Tutti uguali senza valorizzare le differenze. Ecco, in questa ottica poi noi nella salute e sicurezza sul lavoro ancora di più ci dobbiamo fermare a riflettere su come le differenze siano importanti per poter calibrare dei sistemi di gestione della sicurezza che tengano conto di queste diversità, pur nel rispetto delle regole e dell'uguaglianza. Ci sono diversi rischi diversi, oltre che diversi rischi, per uomini e donne, e vedremo che poi il concetto, diciamo, è ancora più ampio, perché è quello di sesso e di genere, e un diverso rischio anche di contrarre le patologie a seconda, diciamo, del genere e del sesso al quale apparteniamo. Con l'entrata in vigore, si è appena detto, col decreto 81, in effetti si è aperta finalmente una finestra su questo mondo, si è imposta anche la necessità di valutare tutti i rischi, questo dobbiamo ricordarci, i rischi tutti devono essere valutati e lo dovevano essere anche prima, ma portiamo l'attenzione sul fatto che ce ne sono alcuni che molto spesso sono stati dimenticati, e sono appunto quelli legati al genere, sono quelli legati all'età, differenze di provenienza geografica e di tipologia contrattuale. Su questi appunto ci dobbiamo più fortemente ricordare che devono essere inseriti in questo percorso di valutazione. Però se questo percorso di valutazione noi non lo supportiamo con degli strumenti messi a disposizione del datore di lavoro, sarà ben difficile che il percorso culturale possa trovare una sua efficace ed effettiva realizzazione. Ecco, questo è il tema sul quale ci siamo molto dedicati, sia come istituto, sia appunto come comitato unico di garanzia dell'istituto. Io in particolare sono responsabile di un progetto proprio che è stato sperimentato in Toscana e è volto alla creazione di strumenti da mettere a disposizione del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, per superare quelli che sono i gap, no? Gli infortuni e le malattie professionali sono stati sempre tradizionalmente studiati più per gli uomini che per le donne, ce lo dobbiamo dire, cioè perché la storia questo ci ha portato fino qui. I lavoratori differenti, no? Anche fra i lavoratori, quelli magari di piccole dimensioni, di taglia più piccola, hanno avuto sempre, come le donne, hanno avuto dei problemi, per esempio, per quanto riguarda lo studio dei dispositivi di protezione. Quindi veniamo da un percorso difficile, un percorso in cui fra l'altro dovevamo stare attenti a proteggere senza discriminare, perché a volte la protezione, se non viene adeguatamente, diciamo, veicolata, può diventare un ulteriore strumento di discriminazione. Ma voglio andare molto rapidamente, le discriminazioni sul lavoro possono essere effettivamente un fattore di rischio, e questo è, diciamo, è nei fatti, perché lo stesso genere, l'età, la disabilità possono essere strumenti, diciamo, fattori di esposizione al rischio, per esempio anche al rischio stress lavoro correlato, oltre ad altri rischi. Troveremo poi, diciamo, da riflettere sul fatto che chi è impegnato, perché prima si parlava di infortuni in itinere, ci arriveremo, come mai gli infortuni in itinere sono, diciamo, un, fra virgolette, predominio maggiore delle donne che degli uomini? Ci sono dei motivi che sono dei motivi di organizzazione di carattere sociale, quindi le discriminazioni come causa di stress, le discriminazioni come situazioni di disagio che espongono al rischio anche la salute e la sicurezza delle lavoratrici. Non mi sto a soffermare su cose che sapete benissimo, ma vi riporto l'attenzione su questo, sull'importanza in un sistema di salute e sicurezza di riflettere sulle diversità del significato fra sesso e genere, cioè il fattore di rischio che è legato al sesso, ovvero sia le caratteristiche biologiche e fisiologiche che definiscono uomini e donne, e tutto quello che invece ruota intorno al genere, che è più difficile da comprendere. Non a noi sembrano concetti scontati, ma nel gruppo di lavoro che ha portato avanti, diciamo, la ricerca di strumenti effettivi, c'è stato un percorso lungo di messa a fuoco di questi concetti che non passavano con facilità nella comprensione anche degli addetti ai lavori. Quindi capire che il genere invece è una costruzione sociale, no? Che quindi può però avere, diciamo, un importante effetto anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza. E questo, vediamo la differenza fra il passato, cioè il 626 del 94, e il presente, cioè il decreto 81, perché nel 626 le variabili erano esclusivamente quelle legate al sesso, quindi la vulnerabilità degli agenti per agenti chimici, il periodo di gravidanza, cioè sembra che le differenze, no, fossero solo quelle legate ai fattori riproduttivi, quindi la gravidanza, la maternità, le differenze ormonali e nel metabolismo, mentre invece se noi consideriamo il genere entrano a pieno titolo in tutto il tema della prevenzione e della sicurezza quelli che sono i fattori invece diversi dalla, diciamo, la relazione fra il lavoro e la famiglia, le gestioni del conflitto, la reazione all'emergenza, le modalità di relazione che sono diverse fra uomini e donne, così come andiamo visto sul campo, sono diverse per esempio le percezioni del rischio. Quindi differenze e disuguaglianze sono fondamentali e sono elementi che devono essere tenuti in considerazione se noi vogliamo fare effettivamente un sistema di prevenzione corretto e soprattutto completo. Quindi il sistema sesso-genere deve essere tenuto sempre in considerazione. Diversa esposizione perché? Perché non possiamo dimenticare che c'è una segregazione orizzontale nel lavoro, no? Quindi fra settori, entro settori, fra mansioni diverse. C'è una segregazione verticale perché è cosa notoria che ci sono diverse, diciamo il famoso tetto di cristallo e la difficoltà nella distribuzione verticale, nel ricoprire posizioni di vertice e di ruolo da parte delle donne e anche una minore partecipazione delle donne nelle posizioni di responsabilità per quanto riguarda proprio il sistema di salute e sicurezza, per esempio una minore presenza fra gli RSPP, cioè questa è una realtà di fatto che dicono i numeri. E poi c'è il tema della segregazione nei lavori domestici, c'è un maggior carico di lavoro e le esposizioni domestiche sono uno dei fattori da tenere sicuramente in considerazione come elementi di stress nella valutazione del rischio. Quindi nella valutazione bisogna inserire il genere come elemento importante anche per esempio nella valutazione del rischio stress lavoro correlato e su questo ci stiamo attrezzando e ci siamo in parte già attrezzati. Quindi gli strumenti di conciliazione, work-life balances, sono sicuramente degli strumenti di prevenzione in senso tecnico vero e proprio, cioè il tema della conciliazione rientra a pieno titolo nell'ambito quando si parla di prevenzione di salute e sicurezza al lavoro, quindi il tema è un tema, diciamo, fare sicurezza sul lavoro e fare prevenzione è un'operazione complessa che richiede più soggetti, quindi, e più attori con anche competenze specialistiche diverse. Le differenze biologiche sono più facilmente percepibili, no? Per tutti noi e sono quelle che sono più evidenti, anche se, diciamo, sappiamo bene tutti noi che anche nelle ricerche mediche la differenza di genere è venuta alla ribalta in tempi estremamente recenti, così come nella ricerca di tipo farmacologico. Però anche le differenze per quanto, diciamo, di genere hanno necessità che anche molti, diciamo, strumenti di prevenzione, anche se ormai siamo molto più allineati rispetto a 10 anni fa, su e più aggiornati, ma alcuni strumenti ancora forse non sono adeguati a questo. Ma anche l'inadeguata conciliazione, ecco, quindi volevamo arrivare a questa conclusione, può incidere sia sugli infortuni sia sulle malattie professionali. Ecco, cosa abbiamo fatto? Cosa possiamo fare insieme per percorrere meglio questo cammino e per arrivare, diciamo, a passare da quelle che sono delle disposizioni normative? Noi siamo bravissimi in Italia ad avere disposizioni normative molto tante, in grande quantità e anche molto moderne, ma il problema è quello di arrivare poi all'effettivo rispetto di queste disposizioni e farle entrare nella cultura perché vengano applicate in aziende di qualunque dimensione. Il tema sicuramente è più attenzionato nelle aziende di grandi dimensioni. Chi mi ha preceduto prima diceva giustamente che il problema viene sulle piccole e medie imprese, dove già la cultura della prevenzione è difficile da farla, diciamo, entrare a pieno titolo in azienda, tanto più se noi andiamo a mettere ulteriori distinguo, ma è un percorso culturale inevitabile. Il percorso che è stato fatto, diciamo, attraverso questo gruppo di ricerca che ha avuto la collaborazione dell'Università di Firenze prima e dell'Università di Pisa ancora oggi, è quello di stato soprattutto di costituire un gruppo multidisciplinare, perché il tema della prevenzione in ottica di genere richiede un approccio multidisciplinare complesso che va non soltanto sulla medicina del lavoro e sul tecnici, diciamo, di tipo igiene del lavoro, ma richiede anche un'attenta valutazione di ordine sociologico, di ordine psicologico, di carattere generalmente anche giuridico, e quindi soltanto attraverso la integrazione delle professionalità e delle diciamo tipologie quindi di esperienza si riesce a poter portare avanti questo percorso. Il percorso ha dato origine a 4 pubblicazioni per quanto riguarda giusto appunto la pubblicazione, diciamo i risultati, ma vediamo rapidamente anche alcuni strumenti che possono essere già da adesso utilizzate. Intanto rientra nel ruolo preciso dell'istituto, che ha quello anche di mettere a disposizione degli strumenti tecnici per la diminuzione del rischio. Questo è quello che vi dicevo prima, cioè la necessaria integrazione fra le competenze. Quello che si è voluto fare è cercare di creare dei software da mettere a disposizione del datore di lavoro quando si fa la valutazione del rischio, per poter diciamo calarsi nella valutazione anche della realtà della propria azienda a partire dal numero, diciamo, e la tipologia dei dipendenti, per poter capire se siamo in linea o meno con questa attenzione alle diversità di genere. Che cosa si è fatto? In buona sostanza si è cercato di agire su più punti, quindi creare questo strumento di autovalutazione che è stato sperimentato su un numero considerevole di aziende in Toscana, che abbiamo messo a disposizione e vorremmo sperimentare ora anche con delle realtà pubbliche, e questo perché è interessante capire, no, le differenze fra il lavoro privato e il lavoro pubblico. Infatti nel forum de CUG questo, diciamo, ce lo siamo detti, abbiamo condiviso le conoscenze e cercato delle soggetti disponibili a farlo, quindi, e vorremmo cercare anche di ampliare la sperimentazione sul diciamo nel mondo del lavoro privato, per arrivare a cosa? Per arrivare poi ad avere effettivamente degli strumenti da poter mettere a disposizione, che poi possono anche consentire, una volta legittimati in tale scopo, di diventare anche degli strumenti che, se adattati, possono avere degli incentivi di carattere economico, per esempio sui nostri T24. Questo sarebbe molto importante per, come ausilio, no, per veicolare questa cultura. In sintesi, molto in sintesi, questi strumenti sono un questionario sugli infortuni in itinere, questo strumento di autovalutazione delle schede di rischio per settore. E lo strumento di autovalutazione ha 35 items investigativi e 4 sezioni tematiche alle quali si procede, diciamo, è un percorso semaforico, con l'accesso con il verde quando tu hai risposto e quando, diciamo, sei in linea ed adeguato rispetto a quello che è l'obiettivo, che è quello di condurti verso una valutazione del rischio che sia più orientata al genere. E le 4 aree riguardano la distribuzione anagrafica, informazione, formazione e partecipazione dei dipendenti, aspetti tecnici, metodologici e dei DVR in ottica di genere, e le tematiche di conciliazione lavoro-famiglia, che entrano quindi a pieno titolo dentro la valutazione del rischio. E lo strumento adesso è disponibile sulla piattaforma dell'Università di Pisa, intanto perché è ancora nella fase, diciamo, di sperimentazione e validazione. Non ve lo posso, visti i tempi, non ve lo posso qui illustrare, ma ci saranno occasioni con la consigliera che ce lo permetteranno. Poi ha una finalità anche educativa. Le schede di rischio in ottica di genere sono fondamentali per i datori di lavoro, perché questo dobbiamo in qualche modo imparare a conoscere, no, quelli che sono i rischi legati al genere nei vari settori produttivi, e su questo ci siamo concentrati su alcuni rischi particolarmente diciamo diffusi: ergonomico, il rischio chimico, il rischio da agenti chimici e fisici. Cioè abbiamo fatto delle mappe di rischio per comparto, e andando a chiudere sull'infortunio in itinere, con questo, vista la problematica, abbiamo messo in essere un questionario con il quale cerchiamo di andare a capire effettivamente qual era la situazione della persona nel momento in cui ha avuto questo infortunio, perché si è verificato. Quindi dall'analisi di queste risposte alcune, diciamo, considerazioni importanti. Il ruolo dei comitati ve l'ho detto in aprendo, perché i comitati hanno importanti relazioni all'interno del sistema della sicurezza e il rischio, diciamo, ed è anche un compito loro riconosciuto dalla normativa che esplicitamente si riferisce alla sicurezza sul lavoro. E poi, perché con questo vado a chiudere, perché effettivamente i modelli ormai di organizzazione del lavoro devono essere necessariamente improntati a conciliazione welfare. Troviamo nelle organizzazioni codici etici, consiglieri di fiducia, sportelli di ascolto, sono tutti strumenti di prevenzione nei confronti appunto della salute e sicurezza di chi lavora. E questo, se questo è vero, richiede il tema della prevenzione veramente un sistema complesso e multidisciplinare all'interno del quale i comitati unici di garanzia assumono un loro ruolo, così come l'assume il Forum Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, che è questa rete che è stata messa in essere, che raccoglie ormai 142 amministrazioni e che può contribuire in maniera determinante a diffondere quelle buone pratiche prima tanto invocate, che altrimenti restano nei cassetti dei singoli. Quindi una grande opportunità anche su questo percorso, e grazie a Franca credo che ce lo possiamo, diciamo, veramente un percorso che possiamo affrontare.